E questo è il Vorspiel, il preludio dai maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner. Sabrina Faller, buonasera.
Buonasera Giuseppe, buonasera a tutto il pubblico di Rete 2.
Dove ti trovi in questo momento, Sabrina? Bayreuth o dintorni?
Ho appena lasciato Bayreuth e mi trovo non lontanissimo, mi trovo a Wittenberg, nella città di Lutero, dove si festeggiano quest'anno i 500 anni dalla Riforma.
Ah, perbacco, noi a Rete 2 ci concentreremo soprattutto, se ricordo bene, nell'ultima settimana di settembre, no, dove parleremo a fondo di questa ricorrenza importante. Ma non a caso ti trovi lì, perché c'è un riferimento ai Meistersinger,
sì.
Vero?
Sì, c'è un legame, anzi io direi che quest'anno ha fatto proprio bene il Festival di Bayreuth a proporre come nuova produzione i Meistersinger in questo 2017 in cui si celebrano, come dicevo, 500 anni dall'inizio della Riforma protestante, perché al centro dell'opera di Wagner c'è un personaggio realmente vissuto, Hans Sachs, poeta e calzolaio, che della Riforma e di Lutero è stato il cantore, e di questo c'è anche riferimento nel terzo atto dell'opera stessa. Anche se non si può dire che quest'anno si sia vista una produzione dei maestri cantori in cui la Riforma, Lutero, il 500 protestante luterano fosse molto in evidenza.
Allora, senti, io non ti chiederò più della bellezza della collina di Bayreuth, non ti chiederò più nulla dell'acustica, dell'atmosfera, perché sappiamo tutto e immagino che anche quest'anno tutte queste belle cose le avrai vissute di nuovo. Ma parliamo subito invece di questa nuova produzione, soprattutto per quanto riguarda la regia, della quale io sono molto curioso.
Sì, dunque, la regia è di un regista australiano che si chiama Barry Kosky e che ha una lunga esperienza in fatto di regia di opera lirica, ha vinto anche molti premi e tra l'altro dal 2012 è sovrintendente e regista capo della Commission Oper di Berlino.
Ah.
Quindi è perfettamente inserito nel mondo lirico europeo. Diciamo che quello che lui sceglie di fare è di mettere al centro della sua lettura registica Wagner stesso. Quindi i maestri cantori sono un riflesso, una proiezione della vita privata e professionale di Richard Wagner. Ogni personaggio dell'opera ha un suo corrispettivo nella vita reale di Richard. Così Eva, la protagonista femminile alla cui mano aspirano diversi pretendenti, è la sua seconda moglie Cosima. Cosima Wagner Liszt von Bülow, la figlia di Franz Liszt, mentre Pogner, il padre di Eva, è il padre di Cosima, cioè lo stesso Franz Liszt. Richard Wagner è il conservatore illuminato Hans Sachs, depositario della tradizione e della grande arte tedesca, ma è anche il rivoluzionario Walter von Stolzing, quello che sovverte le regole, che innova questa tradizione un po' consunta, un po' stantia, un po' polverosa dei maestri cantori. E non ho finito. L'antipatico pedante scrivano Beckmesser è Hermann Levy, il direttore d'orchestra ebreo che Wagner volle a dirigere il suo primo Parsifal. Il primo atto non è ambientato nella chiesa di Santa Caterina, la sede storica dei maestri cantori, ma nel salotto di Villa Wanfried a Bayreuth. C'è tutta la famiglia e la cerchia di amici di Wagner, ci sono anche i suoi bellissimi cani in scena, c'è lui stesso, vanitoso, come lo conosciamo, amante del lusso, che riceve i doni dei suoi ammiratori, quindi stoffe preziose, profumi, scarpe, quadri. Dal pianoforte escono piccoli Wagner, bambini, adolescenti, tutti riconoscibili dal basco nero con cui tante volte il compositore si è fatto immortalare nei dipinti. E comunque la vicenda raccontata nel libretto ha anche le sue esigenze. E così i maestri cantori ogni tanto fanno irruzione in abiti del Cinquecento nel salotto dell'artista. Si siedono con lui a sorseggiare il caffè nelle tazzine. Il pubblico si diverte un mondo perché è molto divertente, è molto leggero, molto ironico, però questo umorismo, questa leggerezza sono spezzati dall'accenno a quello che poi diventerà il cardine della lettura registica di Koski, cioè l'antisemitismo del compositore, che si esprime nei confronti di Levy Beckmesser con, per esempio, l'imposizione di inginocchiarsi davanti al crocifisso nell'immaginaria chiesa di Santa Caterina. Ecco, questo accenno all'antisemitismo diventa poi qualcosa di veramente importante negli atti successivi. Già intanto alla fine del primo atto il salotto di casa Wanfried si trasforma, anzi noi scopriamo che è parte di quell'aula del Palazzo di Giustizia che ospitò i processi di Norimberga ai funzionari ufficiali nazisti tra il 1945 e il 46. E quello che diventa sempre più evidente è che qui si vuole processare Wagner in quanto antisemita. Nel secondo atto, che è quello meno riuscito scenograficamente, l'aula non è ancora allestita interamente, si svolge su un tappeto erboso, spoglio, che stravolge un po' l'impronta di questo secondo atto notturno, molto da commedia, molto teatrale. Ma il finale di questo secondo atto è quello che proprio scopre le carte del regista, perché il suo Beckmesser Levy qui è battuto, picchiato e messo alla berlina non per caso nella rissa finale che avviene, che coinvolge tutti i cittadini di Norimberga alla fine del secondo atto, ma in quanto ebreo. E la scena è invasa da un faccione gonfiabile che rappresenta lo stereotipo dell'ebreo, quindi il naso adunco, lo sguardo cattivo, i capelli e gli occhi scuri, in testa il copricapo ebraico. E qui, su questa scena abbastanza drammatica, si chiude il secondo atto. E nel terzo atto abbiamo invece ricostruita interamente in tutti i suoi dettagli l'aula dei processi di Norimberga 45-46, con il popolo di Norimberga in abiti del Cinquecento che è pronto ad assistere alla gara poetica e a giudicare. Ma appunto la gara poetica si c'è, ma in realtà si vuol giudicare Wagner. Infatti la corona del vincitore non va a nessuno, Eva non la deposita sulla testa di Walter per poi metterla su quella di Hans Sachs. E tutti i personaggi nel finale del terzo atto escono di scena, rimane in scena solamente Hans Sachs, che riprende interamente l'abito di Wagner, lasciando il grembiule da ciabattino, da calzolaio, si rimette il basco in testa, quindi diventa Wagner, alla fine in quel finale lui è solamente Wagner, e pronuncia il suo celebre monologo sulla sacralità della grande arte tedesca, che in quel contesto diventa la sua arringa, l'arringa di difesa. È Wagner che difende se stesso contro questa accusa di antisemitismo. Viene tu ti domanderai, ma allora viene assolto o viene condannato? Allora, succede questo, che Wagner da solo sul podio degli imputati si gira verso il fondoscena, dove appare un'orchestra sinfonica con tanto di coro, e il podio dell'imputato diventa in realtà il podio del direttore d'orchestra. E Wagner, con le spalle al pubblico, dirige con grande impeto l'orchestra nel finale dei Maestri Cantori. Dunque, secondo me, Barry Kosky lo assolve. Assolve Wagner grazie alla grandezza di quella arte di cui forse è stato l'ultimo esponente.
Sono un po' scioccato, ma è la cosa interessante, sì. No, quando mi hai detto all'inizio che Wagner è sulla scena, mi è venuto in mente questo Tristano e Isotta di Klaus Guth, quello per Zurigo, dove, se ricordo bene, c'era anche Wagner sulla scena.
Beh, non è la prima volta che Wagner è in scena in uno spettacolo. L'avevamo visto anche messo in scena dalla stessa Catarina nell'edizione precedente dei Maestri Cantori. Quindi non è propriamente una novità questa. Quello che, se vogliamo, è nuovo è aver trovato in questa chiave dell'antisemitismo l'idea risolutiva di tutto lo spettacolo. Naturalmente si può essere o non essere d'accordo con questa scelta registica, però trattandosi di Bayreuth mi sembra molto in linea con ciò a cui stiamo assistendo in questi anni a Bayreuth. Morto Wolfgang, che aveva tenuto, ma sì, anche nascosto questo passato imbarazzante della sua famiglia e suo anche, per quello che riguarda i rapporti con i più grandi, i più importanti esponenti del Partito Nazionalsocialista e Hitler stesso. Ecco, morto Wolfgang, la famiglia Wagner ha cominciato a fare outing. C'è una mostra nei giardini del Festspielhaus che racconta come musicisti, cantanti, direttori d'orchestra siano stati allontanati dal festival, pur essendo grandi interpreti wagneriani, perché ebrei. Quindi non si nasconde più questo passato, non si nascondono più quelli che sono stati i rapporti, per esempio, di Winifred Wagner, la moglie di Siegfried. Siegfried era il figlio di Richard ed è morto prima dell'ascesa al potere di Hitler, ma Winifred, che è sopravvissuta, è stata amica intima di Hitler, gli forniva la carta per scrivere quando lui era in prigione. Quindi, voglio dire, tutto questo ora non viene più nascosto e si ha l'impressione quindi che questa regia si inneschi in questo processo di, come chiamarla, ammissione di colpa in qualche modo. Naturalmente, fermo restando che Wagner è morto ben prima che tutto questo accadesse, però sappiamo che Barry Kosky dice: noi diamo per assodato che Wagner fosse antisemita, ci domandiamo quanto lo sia stato. Questa in fondo è la grande domanda, perché sappiamo che ha scritto un noto pamphlet contro il giudaismo in musica, ma non era assolutamente in disaccordo con avere interpreti ebrei delle sue opere, purché fossero grandi interpreti. Quindi com'era davvero l'antisemitismo di Wagner? Che cosa ha davvero significato? Cosa voleva dire? Questa in fondo è un po' la domanda che forse interessa di più che le vicende biografiche dei discendenti della famiglia Wagner.
Sabrina Faller, ci hai parlato dello spettacolo, ci hai parlato della regia di Barry Kosky. Com'era la regia? Sappiamo che era Philippe Jordan a dirigere.
Dunque, sì, certo, c'era lui sul podio, lo svizzero, che è il direttore dell'Orchestre National de Paris e anche dei Wiener Symphoniker, e che ha già diretto a Bayreuth il Parsifal non l'ultimo, ma quello precedente con la regia di Erheim. Devo dire molto ben sintonizzato con questa regia non facile, molto morbido, e non dimentichiamo che in scena aveva un grande, grande interprete, quel Michael Folle,
certo,
nel panno di Hans Sachs, che avevamo già sentito alla Scala qualche mese fa nei Maestri Cantori,
certo,
diretti, produzione dell'Open House di Zurigo, direzione di Harry Kupfer, ma alla Scala Folle non era in forma smagliante vocalmente, ce ne siamo accorti in tanti. Qui è davvero al top della forma, è un grande interprete, cantante e attore, e soprattutto si ha proprio l'impressione che questa lettura registica in cui Hans Sachs si identifica con Wagner, che sia proprio una cosa che gli piace molto fare, molto interpretare. Oh, poi accanto a lui non dimentichiamo che c'è Klaus Florian Vogt,
certo,
che tu hai sentito Giuseppe nel Lohengrin,
certo,
se lo,
certo,
se non sbaglio.
Ricordo bene.
Allora, Vogt riprende il ruolo che aveva nella precedente edizione dei Maestri Cantori, anche lì era Walter von Stolzing, lì il suo ruolo era molto più in evidenza, qui è un pochettino in secondo piano perché il protagonista è davvero Hans Sachs, però sorprende sempre, piace sempre al pubblico con questa voce tenera, delicata, eterea. È un Walter molto molto piacevole.
Sabrina Faller, noi ti auguriamo un bel soggiorno nei prossimi giorni in Germania, ti auguriamo di vedere ancora e di ascoltare ancora tante belle cose e importanti, e ti ringraziamo per questa importante recensione dei Meistersinger che hai visto l'altro ieri, il 31 agosto, lunedì.
Repliche naturalmente fino al 28 agosto,
certo,
fino alla fine del festival.
Grazie mille,
Giuseppe,
e a prestissimo.
Grazie, a presto.
Grazie.
Buona serata.